vento impetuoso che abbatte gli alberi. Virgilio solo a questo punto consente a Dante di aprire gli occhi e gli dice di guardare verso il fumo che sta uscendo fuori dalla palude, perché da lì si vede il Maestro Celeste che sta avanzando senza toccare l'acqua. Quindi questa creatura celeste sta avanzando verso di loro e con la mano si cerca di spostare il vapore che gli finisce sul viso. Quando le anime lo vedono, cominciano ad allontanarsi. Virgilio allora fa cenno a Dante di inchinarsi di fronte a lui, di fronte a questa figura che avanza in un luogo e sembra pieno di sdegno appunto per trovarsi proprio in un luogo infernale. Il messo allora giunge alla porta della città di Dite e la apre semplicemente usando un bastoncino e inizia il suo rimprovero che è rivolto ai diavoli. Comincia a biasimare la loro tracotanza e anche il fatto che si oppongono vanamente al passaggio dei due poeti e ricorda loro che già Cerbero si era rifiutato di far entrare Ercole all'inferno e per questo fatto aveva ancora il mento e il gozzo spellati. A questo punto sparisce, cioè torna da dove è venuto e senza rivolgere le parole ai due poeti che possono proseguire il loro percorso senza più ostacoli e quindi entrano nel sesto cerco. Adesso Martina ci legge come viene descritto.
Diciamo quello che appunto viene detto dal messo ai diavoli appunto della città di Dite, dal verso 91 al verso 99. O cacciati del ciel, gente disperta, cominciò egli in sull'orribil soglia, ond'esta oltracotanza in voi s'alletta, perché recalcitrati a quella voglia a cui non puote il fin mai esser mozzo e che più volte va cresciuta doglia, che giovane le fata dar di cozzo, Cerbero vostro, se ben vi ricorda, ne porta ancor pelato il mento e il gozzo.
Possiamo vedere che Dante fa riferimento a diversi testi per spiegare questo passaggio. Allora, per la similitudine dei dannati che fuggono davanti al Messo Celeste, come le rane che fuggono davanti alla Biscia, che si trova ai versi 76 e 77, fa riferimento alla metamorfosi di Ovidio, mentre per la descrizione del messo vediamo che richiama degli elementi tipicamente biblici, che sono appunto il rumore assordante che precede l'arrivo di questo messo e il vento che abbatte gli alberi. Un altro riferimento importante è quello che il messo durante il suo rimprovero fa su Cerbero e dove appunto lui sta rimproverando questi diavoli che si oppongono al volere divino senza una ragione e senza una possibilità di successo. Appunto, non si può andare contro il volere di una divinità. E per descrivere appunto questo rimprovero si ispira all'Eneide e alla dodicesima fatica di Ercole. Infatti Ercole è un semidio che scende agli inferi per liberare Teseo, che era sceso quando era ancora vivo nell'Ade per cercare di rapire Persefone, e per questo suo comportamento fu punito dagli dèi perché aveva peccato appunto di tracotanza. Quando Ercole lo raggiunge, porta con sé Cerbero incatenato come testimone dell'impresa che ha compiuto e le furie infatti nominano Teseo. Il fatto appunto che loro lo nominano vuole indicare che se si fossero appunto vendicate di lui, nessun altro vivente avrebbe poi osato tornare all'inferno. Quindi l'accenno a questo episodio potrebbe rendere più realistica la minaccia delle furie, attribuendola a un rancore che queste provano verso il genere umano e quindi giustifica lo spavento che Dante prova.
Per quanto riguarda invece le interpretazioni della figura del messo, c'è da dire che Dante ne fornisce una descrizione poco dettagliata, che ovviamente va a contribuire alla creazione di diverse interpretazioni sulla sua figura. Allora, sicuramente potrebbe rappresentare l'arcangelo Michele o Gabriele, ma c'è da dire che i suoi atteggiamenti, soprattutto quando attraversa la palude, non hanno del celestiale, appunto. Altri ancora lo paragonano a Perseo, uccisore di Medusa, o a Mercurio, oppure ancora un contemporaneo del poeta. Ma diciamo che l'interpretazione più accreditata è quella di un angelo inviato per volere divino che respinga appunto i demoni. E quindi non ha una chiara identificazione e di conseguenza anche la descrizione è abbastanza indeterminata, proprio perché è la descrizione di un angelo. Con le sue parole egli fa capire proprio di essere portatore di una verità e volontà incontestabile e quindi possiamo dedurre divina. Il messo appunto tiene in mano una verghetta che richiama lo scettro che in diverse rappresentazioni del tempo viene brandito dagli angeli, motivo per cui si pensa sia proprio un angelo. Oppure, secondo altre interpretazioni, è proprio il caduceo di Mercurio, quindi potrebbe essere Mercurio. Quindi la figura del messo celeste è importante perché rappresenta proprio la necessità di un intervento divino durante un momento così delicato, così fondamentale come il passaggio dall'alto al basso inferno. Quindi egli rappresenta proprio l'intervento divino che permette di andare contro il male, andare contro i diavoli, appunto. E quindi, diciamo, allegoricamente si potrebbe intendere come la dottrina cristiana oppure la grazia divina che soccorre chi vuole redimersi, chi vuole salvarsi quando la ragione, rappresentata da Virgilio, non è sufficiente. Richiama anche un altro episodio, ovvero la discesa di Cristo al limbo per liberare i patriarchi.
A questo punto Dante e Virgilio possono entrare alla città senza più nessuna opposizione e Dante si mostra desideroso di vedere la condizione in cui questi dannati si trovano. Infatti si guarda attorno e vede ovunque delle tombe simili a quelle che si trovavano nei cimiteri di Arles e di Pola. Queste tombe sono infuocate e hanno i coperchi sollevati e da esse escono dei lamenti e dei sospiri miserevoli che vengono descritti dal versi 121 ai versi 123 e infatti Dante ci scrive: tutti i loro coperchi erano sospesi e fuorno uscivan si duri lamenti che ben parean di miseri ed offesi. Dante chiede delle spiegazioni a Virgilio e il maestro gli dice che dentro ci sono appunto le anime degli eresarchi, che sono quelli che hanno fondato delle eresie, e dei seguaci di queste sette, che sono condannati quindi a bruciare in misura maggiore o minore a seconda della gravità dell'eresia che hanno seguito in vita. A questo punto i due proseguono il loro cammino tra le tombe.
Per quanto riguarda i temi centrali del canto, il primo, che in realtà abbiamo già accennato, è quello morale, cioè la lotta fra il bene e il male. La tensione dei due viaggiatori, Dante e Virgilio, in attesa dell'aiuto divino del messo, è l'indice della difficile battaglia che il bene deve affrontare contro il male. La ragione e la volontà umana, rappresentata da Virgilio, come abbiamo già detto, sono insufficienti a vincere il vizio, il male, rappresentato dai demoni. Ma in questo caso giunge la provvidenza divina, che non abbandona l'uomo di buona volontà, l'uomo di fede, quale Dante. L'intervento appunto della grazia, che è simboleggiata dal messo celeste, sconfigge il male e perciò rappresenta proprio la liberazione dell'uomo dalla schiavitù dei peccati. È così che quindi Dante può continuare il proprio cammino verso la salvezza.
Un altro tema che invece è presente è quello allegorico, come appunto ci avvertono i versi 61 e 63 che ho letto prima. Infatti Dante ci sta dicendo che sotto questi versi si nasconde un insegnamento, però quando fa un riferimento a questi versi strani non c'è possibile capire se stia parlando delle rinni e di Mezuzah oppure se faccia riferimento al gesto di Virgilio, che è quello di coprire i suoi occhi con anche le sue mani. Infatti vediamo comunque che Dante autore ci sta avvisando, quindi avvisa i lettori, che bisogna andare oltre il significato letterale delle parole che lui ha scritto per capire l'insegnamento allegorico morale. Questo suo avviso crea un rapporto diretto con i destinatari dell'opera e questa è sicuramente una novità rispetto ai poemi allegorici di quel tempo ed è resa possibile solamente grazie al ruolo sdoppiato che ha la figura di Dante. Vediamo infatti Dante autore che, ricordando le forti emozioni che ha provato, sta esortando il lettore ad immedesimarsi in esse, andando quindi ad eliminare tutti i dislivelli di spazio e di tempo che sono presenti tra le due figure. Dato che il riferimento a questi versi non è chiaro, secondo una prospettiva potrebbe quindi indicare le rinni, quindi potrebbe simboleggiare i dubbi e i peccati, perché queste figure appartenevano alla mitologia pagana e sono questi i dubbi e i peccati appunto che Dante, personaggio, deve allontanare dalla propria coscienza, mentre il messo viene visto come l'allegoria della necessità di un soccorso divino, che quindi serve per superare gli ostacoli che si incontrano durante un percorso di redenzione.